minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa
dimora. Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Infatti, lo spazio che il giovedì dedichiamo al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di demenza, del rispetto e la dignità delle persone che ne sono afflitte, tema di cui si è parlato in un vertice che ha avuto luogo la settimana scorsa a Londra, presenti leader del G8, responsabili della scienza e della salute. Ma prima, come sempre, una piccola buona notizia. La Banca delle Donne, Tanzania Women's Bank. Nata in Tanzania, in 5 anni di attività, la Banca delle Donne ha elargito 13.000 prestiti ad altrettante donne povere. Il tasso di interesse è del 12,5%, con un tasso di restituzione dei prestiti dell'86%, segno che i soldi sono quasi sempre stati investiti in attività imprenditoriali. 3 le filiali in Tanzania, a Cariaco, a Dodoma e Mwanza, sulle rive del Lago Vittoria. La scorsa settimana i leader mondiali del G8 si sono riuniti a Londra per affrontare il problema della demenza. L'incontro ha avuto luogo l'11 dicembre, data che viene indicata ora come inizio della lotta mondiale contro questa patologia che colpisce oggi 44 milioni di persone al mondo. Ne parliamo con la presidente della Federazione Alzheimer Italia, Gabriella Salvini Porro. Porro, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, vogliamo iniziare raccontando cosa succede quando in una famiglia un componente comincia ad avere sintomi riconducibili alla demenza?
Ecco, dunque, è una malattia molto complessa e altrettanto complessi e problematici sono i sintomi, perché non pensi, e io le parlo anche da familiare, non pensi quando ci sono dei problemi con tua mamma, tuo marito, tua moglie, sorella, eccetera, che siano riconducibili a questa malattia. Ma si pensa magari distratto, magari non ricorda bene perché ha troppe cose per la testa, oppure è andato in pensione, per cui si sottovalutano questi sintomi. Il sintomo principale, non sempre tutti i sintomi di questa malattia arrivano con la stessa, nello stesso modo, cioè prima la memoria e poi tutti gli altri. In alcuni casi cominciano con altre manifestazioni, però diciamo che quello che è più evidente è la perdita di memoria, che non è la perdita di memoria che abbiamo tutti. Perché a lei non è mai capitato di...
Certamente, certamente.
Ecco, no, è una cosa molto più complessa. Prima di tutto ci si dimentica di dover ricordare, quindi è molto più complicato. E a quel punto, dopo un po' di tempo, pensi che si valuta che sia da parte della famiglia, sia da parte dei professionisti, la diagnosi arriva 2-3 anni dopo l'esordio dei sintomi, perché appunto, come dicevo, la famiglia non li riconosce immediatamente, li sottovaluta, li riconduce a altre cose. Quando a un certo momento diventano così evidenti da aver bisogno di un controllo medico, allora comincia ad andare dal medico.
Il processo neurodegenerativo è già bello che è iniziato, quindi...
Ecco, un'altra cosa che è fondamentale, ed è per questo che tutti si battono anche per una diagnosi precoce, perché quando ci sono i primi sintomi, anche se il familiare o il malato stesso va dal medico, a parte che non siano farmaci che guariscono, ma il processo degenerativo è già iniziato da un pezzo, perché evidentemente il nostro cervello si adatta anche alle perdite delle cellule cerebrali, in qualche modo riesce ad adattarsi, fin tanto che scatta qualche cosa, non ce la fa più, e allora cominciano tutti i problemi. Si parla, e non è sicuro, di 10-15 anni prima che è iniziata la malattia. prima dei primi sintomi.
Quindi ci si può fare un'idea di quanto infida sia questa patologia?
Esatto, esatto. E tra parentesi, lei pensi che non se ne conoscono completamente le cause. Molto probabilmente sono varie cause messe insieme, tante concause. Non c'è una terapia che incide realmente sul decorso della malattia. Non parlo di guarigione, ma neanche incide sulla malattia. E la malattia va avanti. Quei farmaci che vengono usati attualmente, specifici per la malattia di Alzheimer, fanno, diciamo, sono sintomatici e migliorano alcuni sintomi, non in tutte le persone, ma per un certo periodo di tempo, e poi dopo la malattia prosegue inesorabile. Quindi c'è proprio la necessità di creare dei percorsi per queste persone, sia il malato che la famiglia, che è l'altro malato, perché è veramente devastante una malattia di questo genere anche per la famiglia, perché la famiglia non sa come comportarsi, non riesce a capire che cosa sta succedendo, perché vede il malato o la malata sembra sanissima, anzi è più forte di prima e fa delle cose o ripete le stesse cose e sembra che lo faccia apposta. Quindi è veramente difficile per una famiglia sapere come comportarsi, sapere dove andare, quantomeno. Ecco perché noi diciamo ci vuole un percorso, diciamo delle linee guida come ci sono per tutte le malattie, per qualsiasi malattia lei sa dove andare e che cosa fare. Sì, alcune possono guarire, altre possono solo migliorare, però c'è già un percorso codificato che tutti sanno cosa fare. Qui non si sa, non sai qual è il medico giusto. Adesso ci sono, devo dire, le unità di valutazione Alzheimer dal 2000 che sono nate, che sono circa 500.
E questa è la situazione in Italia ora?
Sì, la situazione in Italia ora è unicamente, dunque ci sono queste unità di valutazione Alzheimer, che però non sappiamo, non noi, l'Istituto Superiore di Sanità ha fatto delle ricerche su queste unità di valutazione Alzheimer, si comportano, dovrebbero, ecco, le dico che cosa dovrebbero fare. Fare la diagnosi o confermare una diagnosi posta dal medico di famiglia, prescrivere i farmaci anti-Alzheimer, quei farmaci specifici, o non prescriverli a seconda del caso, e poi rivedere la persona per dopo 3-6 mesi. E l'obiettivo iniziale, ma che è stato seguito solo da poche queste strutture, era di fare da trade union fra il malato e famiglia e i servizi, cioè prendersi carico del malato e dirgli quantomeno cosa ti può succedere domani, dove devi andare e se c'è qualcosa nel tuo territorio. La maggior parte di queste unità di valutazione Alzheimer è stata però semplicemente è stata solo un prescrittore di farmaci, per cui se non c'era la possibilità, la necessità di dare questi farmaci, non faceva nient'altro. Quindi il primo bisogno della famiglia è proprio quello di avere informazioni, sapere con certezza dove andare e cosa aspettarsi, tanto che noi, siccome non esiste sul territorio, a parte queste unità di valutazione Alzheimer, che è stato anche difficile farle comunicarle. Noi quante persone ci telefonavano adesso, oramai sono 14 anni, 13, 14 anni che ci sono, quindi ormai li conoscono, ma non erano informati. Noi proprio per ovviare a questo primo bisogno della famiglia abbiamo cominciato a fare una mappatura di tutti i servizi dedicati ai malati di Alzheimer e abbiamo cominciato con la Lombardia. L'abbiamo fatto in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Milano. Perché solo per la Lombardia? Perché fare una mappatura è un grosso costo. Occorrono persone che si dedichino a questa cosa. E per cui per il momento abbiamo fatto per la Lombardia, si è unita anche la Regione Umbria, che ha fatto la mappatura anche in Umbria, e noi poi adesso quella della regione Umbria non l'abbiamo ancora messa sul nostro database, che è consultabile semplicemente online dal nostro sito. Clicchi sul nostro sito, vai funzione di ricerca e c'è proprio la funzione di ricerca per regione, per provincia, per comune, unità di valutazione Alzheimer, RSA con nucleo Alzheimer, eventualmente centri diurni e ricoveri provvisori. Quindi questo è il primo passo.
Lasciamo per un attimo la Lombardia, Salvini, sì. Porro, e ci vuole raccontare di questo incontro, l'incontro a Londra, e di quali obiettivi si vogliono raggiungere?
Ma dunque, sono molto ambiziosi. Dei nostri rappresentanti sono stati proprio al G8 a Londra, insieme a tutte le altre associazioni che fanno parte dei paesi del G8. E diciamo che è nato un documento che è stato sottoscritto da tutti i ministri o rappresentanti dei ministri, e noi continueremo a far pressione sul nostro ministero perché ci abbiamo messo la faccia, ci hanno messo la faccia, hanno firmato un documento che è molto ambizioso. Cameron ha detto: entro il 2025, come hanno detto gli americani, dobbiamo trovare una cura o una terapia che modifichi sostanzialmente il decorso della malattia. Non chiede una guarigione per il momento, però quantomeno qualcosa che blocchi la malattia o comunque la modifichi in qualche modo. E ha, come Inghilterra, come Regno Unito, hanno deciso che entro il 2025 raddoppieranno i finanziamenti per la ricerca da 66 milioni di sterline a 132 milioni. Poi si è deciso di creare una nuova figura, un responsabile mondiale della demenza, che organizzi un pochettino organizzi o comunque metta insieme tutte le capacità dei vari paesi con un approccio innovativo, perché probabilmente sarebbe importante proprio questo modo di curare i malati in un modo innovativo, perché è una malattia veramente estremamente complessa. E poi di scambiare tutte le informazioni e fare tutte le cose insieme, istituzioni pubbliche di tutti i paesi.
È previsto un altro incontro per il 2015?
Sì, è già previsto, dunque, organizzare una serie di forum nel 2014 in collaborazione con l'OCSE, con l'OMS, con la Commissione Europea, il Joint Program Europeo, che è JPND, e questo per riunire, collaborare insieme a trovare investimenti ad impatto sociale, a modelli di assistenza e di prevenzione e collaborazioni per la ricerca.
Questo nel 2014,
nel
ma
2014.
È previsto anche un incontro...
Nel febbraio 2015 è previsto un incontro negli Stati Uniti per valutare i progressi fatti, e noi staremo ogni momento al fianco dei nostri ministri per vedere se si muovono.
Gabriella Salvini Porro, vogliamo parlare della dignità della persona colpita da demenza e il rispetto che gli è dovuto?
Ecco, molto spesso, questo è un problema grossissimo, che talvolta anche i familiari, e glielo dice un familiare, perdono di vista, perché la persona che è malata e che è vicino a te non sembra più quella, non sembra più una persona, fa cose strane. Ma bisogna sempre ricordare quello che noi continuiamo, ci battiamo per questo, perché i malati di Alzheimer non hanno voce, qualcheduno deve parlare per loro, qualcuno deve dire a tutti che il malato di Alzheimer è una persona. È una persona con una storia, con una dignità, e non può essere trattato né come un bambino né come un vegetale. Perché il malato di Alzheimer, nessuno al mondo può sapere fino a quando e come il malato di Alzheimer è consapevole di qualcosa. perché non sa comunicare. Noi non lo capiamo perché dice cose forse per dirne altre. Io le dico solo un'esperienza, io viaggio sempre con le esperienze. Qualche anno fa una signora è venuta in associazione, noi la conoscevamo bene, aveva il marito malato, allettato, quindi in fase avanzata, era in lacrime e mi disse: mio marito ha avuto un momento, 15 minuti di lucidità, e mi ha detto: cosa ti sto facendo passare? Non le vengono i brividi?
Assolutamente.
Ecco, certo. Questo cosa sta a indicare? Che il malato di Alzheimer c'è ancora, è una persona e che ha diritto ad essere trattato come una persona, con una dignità, con la sua dignità, che ha una persona che ha una storia, che non è lì campato per aria. Esiste, ecco questo, ed è molto difficile da far capire e da far accettare, perché sembra, e questo le parlo sempre da familiare, posso dirlo perché sono stata un familiare, nel momento in cui tu hai un malato di questo genere è talmente pesante la cura, l'assistenza, la supervisione solamente, che tu non hai tempo per pensare a questo. Mentre invece è indispensabile. Noi siamo qui proprio per dire a tutti che il malato di Alzheimer è una persona che merita la dignità e una qualità di vita il più possibile decente.
Allora, dignità e rispetto per le persone colpite da demenza. E Gabriella Salvini Porro, io la ringrazio profondamente di questa esperienza che ci ha raccontato, perché forse chi ci ascolta e si trova per qualche motivo in contatto, a contatto con questo tipo di persone, abbia un atteggiamento diverso.
Certo, e
più consapevole.
Noi ci siamo, possiamo fare poco, lo capiamo, perché non facciamo assistenza, però diamo tutto il sostegno, l'appoggio, le consulenze,
l'esperienza
ai familiari, quello che hanno bisogno. Li prendiamo un po' per mano e gli spieghiamo che cosa può succedere.
Allora, grazie a Gabriella Salvini Porro, presidente della Federazione Alzheimer Italia. Grazie davvero per essere stata con noi e le auguro buon Natale.
Grazie anche a lei, grazie tantissimo. Voi, i media, possono aiutarci tantissimo.
FM, la Radio Vaticana in diretta.
Siamo al termine della rubrica Infatti. Il prossimo appuntamento con questa rubrica è per giovedì 2 gennaio 2014. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e auguri di buon Natale a tutti gli ascoltatori.